Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano, le conferenze di San Massimiliano, edito da Casa Mariana Editrice. Stiamo leggendo dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case e nei vostri cuori, tutti i commenti che fa, ecco, San Massimiliano alla Pasqua, ecco, il tempo di Pasqua del 1938, un anno fatidico, un anno terribile, l'anno dell'Anschluss, dell'annessione dell'Austria alla Germania e l'anno anche della visita in Italia, il patto d'acciaio e praticamente anche l'invasione della Slovacchia, della Cecoslovacchia, quindi l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Qui parla però San Massimiliano della purezza, ecco, che è un aspetto, secondo lui, della vita risorta con Cristo, della vita nella risurrezione di Cristo. Se uno è risorto con Cristo è puro, ha intenzioni pure, desideri puri, occhi puri, sguardo puro, ecco, non ha malizia in sé, no? San Giovanni fu il primo che ricevette direttamente la Madre di Dio come madre. Gesù ha amato San Giovanni perché condusse una vita virginale e non ebbe famiglia. Condusse una vita virginale. Non ebbe famiglia. Egli ama in modo particolare le anime caste, le quali in questo mondo sono vicine al cuore di Dio. Dopo la morte avranno una gloria tutta speciale in paradiso. Ecco, sono vicine al cuore di Dio. Chi è casto è vicino a Dio, perché Dio è casto, Dio è puro, è purezza assoluta, purissimo spirito, e noi dobbiamo essere così. Insomma, il paradiso è questo. Sì, ci sono anche gli sposati, ovviamente, però anche gli sposati devono avere un'attenzione verso lo spirito, verso la vita spirituale, perché altrimenti non possono vivere solo di carnalità, no? È ovvio che anche lì la carne è a servizio di Dio, no? Della degenerazione, della procreazione, l'unione coniugale, quindi sono cose spirituali anch'esse. Noi abbiamo emesso i voti, ma ciò non significa che abbiamo la garanzia di non trasgredirli e violarli mai. In questa materia si può peccare gravemente persino con il pensiero, se è totalmente cosciente e libero. Si può peccare con il pensiero. Non possiamo dire che non abbiamo contatto con il mondo. Spesso usciamo dalla clausura, ci incontriamo con persone che non si curano tanto della propria salvezza e santificazione, perciò abbiamo il dovere di vigilare su noi stessi. Abbiamo il dovere, ecco, San Massimiliano è durissimo su questo argomento. Non è che stiamo dentro e non vediamo nessuno. Sì, forse i monaci, le monache di clausura sono più facilitati, ma anche per loro ormai, con le comunicazioni che ci stanno, con il mondo circostante, è più facile, ecco, incontrarsi con insomma, le altre persone, no? Tuttavia non solo usciamo, ma ci giungono anche gli echi del mondo, lettere, giornali, insomma, la mondanità è un po' dovunque, no? Che infama un po' tutto, infanga, inquina, si diffonde, le grandi reti di diffusione, network, ma sono tutti contaminati, sì, più hanno soldi più si sa, perché per fare colpo che cosa si usa? Si usa il senso, si usa toccare i sensi. Interesse immediato, il piacere, l'edonismo, questo è interesse. Magari se non è proprio il piacere scabroso, più spinto, però c'è sempre qualcosa che ha a che fare con il senso, no? Con il gusto più materiale. Persino le reclame più nobili, insomma, sponsorizzano prodotti che fanno, che toccano un po'. Quello che può servire, no? Che ci può dare gusto, piacere, pensiamo a tutti i vini, no? Le cose della buona tavola, no? E quindi anche un po' la carnalità, perché poi da una cosa si passa all'altra, dalla gola si passa facilmente al sesso, no? Purtroppo è così. Si dicevano gli antichi che non sa regolare la propria gola, poi difficilmente sa regolare anche gli altri istinti. Le cose sono collegate, insomma, la materia ci attrae e dobbiamo essere bravi a donarci invece alla vita spirituale. Quindi, ecco, usciamo e vediamo carnalità, però anche dentro il convento arrivano le carnalità con i giornali. Adesso ci sono addirittura i mass media, ci sono delle televisioni, ci sono i computer, ci c'è internet, quindi c'è proprio un'abbondanza di fiera di vanità, di fiera di cose inutili, di cose che insomma si dovrebbero evitare e che invece sembra che fanno parte del pane quotidiano. Poi le grandi arterie di diffusione di massa e i grandi spettacoli, pensiamo, non so, Sanremo, no? Che coinvolge milioni e milioni di persone, il Festival di Sanremo, oppure altri programmi, insomma, che hanno una grandissima audience, una grandissima visibilità, magari si fanno cose oscene, no? O si dicono cose oscene, no? Quindi veramente queste grandi piattaforme diventano veramente dei trampolini di lancio per il peccato. I film, poi non ne parliamo, insomma, no? Che spesso sono scabrosi, spinti apposta per fare cassetta, no? Perché attirano, ovviamente, se uno mette una scena scabrosa, subito tutti la vanno a vedere. Oddio, adesso non fa neanche più tanta notizia perché c'è talmente tanta inflazione. Allora si è passati dalla sessualità, diciamo un po' così, ordinaria, a quella perversa. Si va di perversione in perversione, proprio come scrive San Paolo nella lettera ai Romani, primo capitolo, no? Ha cambiato, ecco, il senso addirittura, no? Chi è peccatore, proprio grande peccatore, perverso nel peccato, poi cambia addirittura, siccome si annoia, no, del peccato, ne cerca anche di qualcosa di più ricercato, no? Perché la perversione è così, come un ricco che magari è già tanto ricco, è straricco, non è che ha bisogno di soldi, però vuole proprio a tutti i costi fare più soldi, perché è così, cioè non c'è un limite al male, no? Sembra, poi c'è, perché ce lo mette il Signore. E lì a un certo punto anche i ricconi, quelli proprio più sfondati, muoiono pure loro, poveracci, e quindi dovranno rendere conto di tutte le loro fortune, di tutte le loro ricchezze alla giustizia divina. Sarà molto dura, perché spesso queste grandi ricchezze infinite, ricchezze enormi, ricchezze che sembrano pozzi senza fondo, beh, di solito non sono tanto onesti, sono guadagnati con perizia intellettuale, culturale, o di produzione, ma proprio con la frode, con il furto. Questo Marx un po' c'aveva ragione, che plusvalore, cioè che cosa significa il plusvalore? Quello che non paga gli operai, te lo prendi tu. C'è poco da fare, l'operaio ha diritto alla sua mercede, però se lo paghi di meno, sempre di meno, sempre di meno, è quel tanto che gli spetta di diritto a chi va, a quelli che non, a cui non dovrebbe andare, a quelli che dovrebbero pagarlo e non lo pagano per il lavoro compiuto. Questa è la ricchezza, no? Su via, c'è poco da imbrogliare. Sì, facciamo bene i forti, il prodotto, le risorse, la trasformazione, eccetera, tutti i processi dell'economia. Però in soldoni stringiamo, stringiamo, chi è troppo ricco, chi ha ricchezze così immense che non sa che cosa farci, si compra addirittura gli stati e fa azioni così perverse che veramente a pensarle sembrano, cioè, uscite da menti malate, no? Ecco, invenzione di virus, di laboratori biologici, no? Insomma, diffusione di malattie, anche di false cure che alimentano la diminuzione della popolazione mondiale, no? Tutte queste cose fatte da ricchi, ma per che cosa? Per vezzo, no? Per un vezzo che veramente non ha senso. Più si sale in alto, più si scopre che non c'è senso a essere così in alto, no? E poi così lontani, soprattutto da Dio. Quindi, questo mondo qua, questo mondo spaventoso, questo mondo che è proteso solo al male, veramente al peccato, al disprezzo di Dio, alla bestemmia, no? All'indifferenza religiosa, alla immoralità, ecco, l'immoralità patente, palese. Quindi tutte queste cose entrano nel convento, ci stanno. Quindi non possiamo essere assolutamente sicuri. Dobbiamo essere vigilanti e anche virginali il più possibile. Non si può dire sono forte nella vita religiosa perché sono da tanti anni nell'ordine. No, non basta. Non basta. Ci vuole proprio il coraggio dell'interiorità, il coraggio della fede, il coraggio della teologia, il il coraggio della tradizione, che non sbaglia, perché la tradizione è fatta dai santi, è fatta da coloro che ci hanno preceduto e hanno vissuto coerentemente la fede. Ecco, quindi dobbiamo sempre, sempre, sempre rinnovare la nostra fede, la nostra purezza di intenzione, il nostro amore a Dio. La radio si trasmettono programmi a volte incompatibili con la dottrina cattolica. Lui aveva già capito San Massimiliano, pure le radio a quell'epoca, siamo nel 38, insomma, è solo all'inizio. Beh, certamente lui ascoltava la radio della vicina Germania, la propaganda nazista era al culmine, c'era la divisione razziale, no? L'odio razziale, il culto della personalità, il culto appunto del dittatore. Quasi che fosse un dio, tutto quello che faceva era sacro, bisognava osservarlo assolutamente, senza limitazioni, senza un pensiero critico. Questo ovviamente è blasfemo, no? Ecco, attraverso la radio vengono fatte conoscere cose incompatibili con la fede cattolica. Oggi proprio palese, il culto dell'aborto, il culto della sperimentazione genetica sugli embrioni, il culto del gender, no? Per non parlare di altre cose macroscopiche che sembrano palesemente false, no? La cura attraverso i vaccini, insomma, il climatismo, l'emergenza climatica. Poi per fare la guerra non c'è nessuna emergenza, no? Strano, non si inquina con la guerra nucleare, invece magari per la Panda, per la macchina a gasolio, che c'è qualche anno, ci si straccia le vesti. Vedete che ipocrisia, no? Che grande ipocrisia nella carnalità del mondo. I programmi non sono secondo la fede. Se i redattori laici accendono la radio per ascoltarli, a noi non ci deve interessare. La gente del mondo non si rende conto più di tanto di quello che si dice, ma non per questo noi possiamo ritenerci migliori. Può capitare che un secolare sia stato educato in un'atmosfera laica e che non si curi della propria salvezza. In questo caso la sua colpa è piccola, o addirittura inesistente. Vedete com'è comprensivo, no? Spesso un laico parla di cose scurrili, ma non neanche si rende conto, non lo sa. Ecco, perché quella scurrilità è parte del suo mondo, ci ha sempre vissuto in mezzo, no? E dice, probabilmente non si cura di questo, della propria salvezza, non sa neanche che quella cosa che fa è una colpa, e quindi la sua colpa è inesistente. Dice, o piccolo, magari un po' si rende conto, allora è colpevole. Però è religioso, no? Noi abbiamo ascoltato tante conferenze. Abbiamo avuto tante ispirazioni e perciò non possiamo dire di non essere consapevoli, non possiamo metterci a confronto con essi, non possiamo. Dobbiamo fare qualcosa in più. Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Vendi tutto quello che hai, anche, ecco. Le cose che ti sono più care, certo, che magari sì, hanno un valore nella tua vita, non è un valore perverso, ma però. Ecco, un'amicizia, una cosa che ti ostacola dal cammino verso Dio, no? Qualcosa che insomma ti turba profondamente nel cuore, è una cosa che è impossibile che ti unisca a Dio e quindi devi fare il possibile per allontanarla. Se vogliamo che Gesù ci permetta di servire la Madre Santissima e di prenderci cura della sua causa, dobbiamo vigilare molto sull'osservanza del voto di castità, ecco, ritorna spesso su questo voto. Secondo lui è più importante, quasi più importante, certo, l'obbedienza, povertà, castità, San Francesco lo mette al terzo posto, no? Però lui dalle conferenze che fa sembra proprio che è qualcosa che è molto cara alla Madonna, e in effetti così, la Madonna, cioè non conosco uomo, vive la castità perfetta. È un tesoro che portiamo in vasi di creta, purtroppo, no? Perché il nostro corpo ci può indurre magari qualche emozione, oddio, passano gli anni, magari uno si sente un po' più tranquillo perché certe pulsioni non ci sono più, però non è mai detto, no? E perciò dobbiamo vigilare e pregare, soprattutto nelle tentazioni di questo genere. Ci si può preservare unicamente con la fuga. Alle volte bisogna solo fuggire perché non possiamo stare a dialogare col demonio, a volte è proprio il demonio che ci tenta. Chi lavora con il catrame È difficile che non si sporchi. Sforziamoci di imitare San Giovanni nella purezza virginale. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, che riusciamo a vedere tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna, che stiamo leggendo dalla Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori, il testo di San Massimiliano, le conferenze di San Massimiliano, edito da Casa Maria Editrice nel 2014. Abbiamo letto la conferenza 167, nel tempo di Pasqua del 1938. In epoca l'anno, vediamo, ecco, una parola sugli attaccamenti. Ogni attaccamento ad un oggetto che non sia Dio è nocivo. Ecco. Quindi gli attaccamenti possono essere deleteri, perché pensiamo più a quella cosa che a Dio. Capitò anche a San Francesco, si innamorò tanto di un vaso che aveva fatto, di terracotta, che pensava sempre a quel vaso, no? E alla fine dovette romperlo quel vaso, perché gli impediva di pensare a Dio. Ecco. Una cosa così semplice come un vaso, no? Pensiamo ad altre cose come la macchina, no? Oggi ci sta proprio l'idolatria, la macchina, la casa, e non so, i soldi in banca, non lo so, ecco, il vestito, insomma, ecco, le donne magari hanno qualche vanità in più, insomma, perché amano molto l'estetica, il presentarsi, quindi magari anche per una religiosa è più difficile, no? Rinunciare al mondo, perché questo istinto la porta, insomma, a essere ben vista, ben amata, corteggiata, eccetera, no? E quindi. Però, appunto, il Signore ci chiede di staccarci dagli attaccamenti, soprattutto in convento, quando uno ha fatto la scelta della vita religiosa. In convento dobbiamo stare molto attenti a non attaccarci a niente, a nessuno, neppure al dovere. Ma io faccio il mio dovere, io faccio quello che devo fare. Ma il Signore ti può chiedere anche qualcos'altro, ti può chiedere un'eccezione, ti può chiedere di aiutare un povero, magari come è successo a San Vincenzo De Paolo, no? Scriveva nelle sue conferenze: se state pregando in chiesa, voi religiosi, state dicendo l'ufficio divino, e chiede a un povero, ecco, di essere ascoltato, di essere accolto, di essere ristorato. Non avete timore di lasciare nella preghiera, perché è un lasciare Dio per Dio. Anche lì, vedete, il Signore ci può sorprendere. Può capitare che l'attaccamento abbia certi motivi, come esempio la stabilità di una specializzazione. Certo, uno che magari deve fare il medico, non è che può tanto fare eccezione, deve studiare. Uno che deve fare il meccanico, certo, deve sapere come funziona il motore, se mette a distrarsi troppo, poi. Ecco. Ma se al pensiero di essere trasferiti si perdesse la pace, i frati, si sa, vanno da una parte all'altra. Sono trasferiti, devono essere pronti a lasciare tutto quello che hanno in un luogo e andare in un altro luogo, fare del bene lì dove è richiesto. Ecco. O le si considerasse come una mancanza di fiducia verso di sé, sarebbe segno che c'è un attaccamento nocivo. Sì, ecco, come se uno si fosse trasferito perché i superiori non hanno fiducia. Ecco, allora una sfida ai superiori. Beh, no, insomma, fai la volontà di Dio. I superiori possono pensare quello che vogliono, ma tu devi rispondere a Dio delle tue azioni, no? Cioè, la consacrazione si fa a Dio, non si fa ai superiori. I superiori possono essere strumenti. Anche indegna alle volte, ma insomma questo non inficia l'opera di Dio. San Pio da Pietrelcina fu mandato a San Giovanni Rotondo perché sembrava inadatto a tutte le funzioni religiose, no? Sembrava uno poveraccio malato, ecco, anche i militari lo avevano riformato perché fu convocato, no? Ecco, non c'era ancora concordato al tempo di Padre Pio. Negli anni della prima guerra mondiale, quindi fu mandato al fronte, no? E andò, no? Poi fu riformato perché poveraccio non respirava, c'aveva una grave insufficienza respiratoria, fu riformato e fu rimandato dai frati. E i frati, ovviamente, siccome questo poveretto veramente aveva dei gravi problemi di salute, lo mandarono a San Gianni Rotondo, che era un po' in altura, un convento dove c'era aria buona, aria di mare, insomma, che veniva dal Gargano. Per farlo morire un po' in pace. Invece poi il Signore ha fatto altre cose, no? È veramente tutto nelle mani di Dio, non siamo noi a scegliere. Se scegliamo noi, sbagliamo sempre. Se sceglie Dio, sicuramente questo è buono, ecco. Poi quando c'era troppo concorso di popolo, già aveva le stigmate di San Pio da Pietrelcina. Negli anni 20 i superiori generali decisero di trasferirla, qui c'è troppa confusione, convento, troppa gente, allora basta, si trasferisce. Poi c'erano delle pendenze, figuriamoci, le false accuse su Padre Pio si moltiplicavano, che aveva le donne, che aveva falsificato le stigmate, c'erano denunce, addirittura la sede apostolica si era pronunciata, non congrua di soprannaturalità, non definiva bene questo fenomeno delle stigmate, si limitava a dire che non erano soprannaturali, quindi che cos'era, insomma, se l'era fatta da solo, insomma. Non lo diceva, ma lasciava intendere così, quindi che i superiori avrebbero dovuto prendere decisioni. E quindi fu trasferito, però non si riuscì a trasferire perché la gente si pose davanti alla porta lì del convento, proprio minacciosa, i frati non potevano neanche uscire, non lo facevano uscire, quindi davanti al fatto così eclatante. Non si poteva contestare, era proprio volontà di Dio che San Pio rimanesse a San Giovanni Rotondo fino alla morte, fino alla morte. Dio decide, quando decide Dio non c'è verso, o si serve dei religiosi, dei superiori, o si serve degli eventi umani, o degli eventi soprannaturali, o catastrofici addirittura, però Dio fa quello che Dio vuole e basta, non si può discutere. Quindi, noi non dobbiamo opporci alla volontà di Dio, ci può essere anche un'altra ragione, ossia una subcosciente classificazione delle occupazioni. Una cosa è lavorare in redazione, un'altra nel porcino. La natura fa queste distinzioni, ma dal momento in cui anche la volontà comincia a fare distinzioni del genere, c'è un attaccamento. Vabbè, ti può mandare a lavorare, no? In mezzo ai maiali, vabbè, insomma, uno come prende la penna, prende anche il bastone, vabbè, sarà quello il tuo lavoro, uno piano piano si adatta. Però se questo lo decide Dio, bene, ma se lo decidi tu, allora. Ogni affezione al di fuori di Dio non può essere innocua. Ogni affezione al di fuori di Dio, al di fuori di quello che Dio ti ha posto davanti. Perfino un piccolo lingotto d'oro legato alle ali di una colomba sarebbe nocivo. Certo, perché la colomba non vola, anche se c'è l'oro, poveraccia, gli leghi un peso all'anima, alle zampe, non può liberarsi in volo come è sua natura. Lo stesso succede all'anima che si attacca a qualcosa, perché essa non può più innalzarsi. Tutto ha valore solo in quanto conduce a Dio e tutto si misura da questo. Tutto ha valore solo in quanto conduce a Dio e tutto si misura da questo. Se Se mi levo a Dio, bene, è una cosa buona anche gli studi, anche, no? La musica, l'arte, la filosofia, tutto, no? Certo, San Tommaso d'Aquino, il grande esempio di Tommaso, che quando è arrivato alla fine della vita ha cominciato a dire bruciate tutto quello che ho scritto perché è tutta paglia, è paglia. Come paglia? Ci hai lavorato tanti anni, tutto questo sudore, questa fatica, questo insegnamento che ha formato intere generazioni, poi anche dopo la sua morte, no? No, è paglia. Gli sembrava un ostacolo per raggiungere Dio. Ecco, veramente i santi sono così, I santi, ecco, vedono al di sopra di quello che vede l'uomo, no? Meno male non hanno bruciato, però, insomma, ecco, per lui sembrava ormai superfluo, un attaccamento alle cose del mondo, anche la sua cultura, la sua stessa cultura, la sua stessa scienza, C'è chi muore per la scienza e questi scienziati che si definiscono atei, super atei, quindi sono morti per la scienza, ma la scienza, poveraccia, non è una persona, non è qualcosa che possa ricompensarli, insomma, gli è data, certo, sia sì, un mezzo per elevarsi ed elevare anche gli altri, sì, sicuramente, ma non è una persona, non è qualcosa in cui tu trovi amore, in cui tu trovi la gloria eterna e la felicità, ecco, insomma, bisogna stare attenti a questi strani attaccamenti. Lo stesso orologio, mamma mia, orologi sono veramente delle fucine di malvagità, no? Perché ti costringono a fare cose, orologi massoniche, che tu non vuoi, no? Anche cose orribili, anche delitti, no? Furti, ruberie, omicidi, no? È scritto proprio nel regolamento delle logge, e tu lo devi fare, se no sarai punito, se no sarai ucciso. Purtroppo, la legge ferrea delle cosche mafiose è la stessa delle logge, nelle logge massoniche. Ogni affezione al di fuori di Dio non può essere innocua, perfino un piccolo lingotto, quindi può essere nocivo per la colomba. Lo stesso succede all'anima che si attacca a qualcosa, perché essa non può più innalzarsi. Tutto ha valore solo in quanto conduce a Dio e tutto si misura da questo. L'uomo è stato creato per Dio e dobbiamo considerare le creature e tutto il resto soltanto in questa luce, solo per Dio. Sarebbe nocivo perfino che l'anima si attaccasse agli esercizi spirituali, alla lettura spirituale, alla comunione, contro la volontà di Dio. Addirittura ci può essere un attaccamento spirituale. Una concupiscenza spirituale. Ah, io faccio tutte le cose per bene. Può essere un grave rischio. Quello farisaico, anche loro digiunavano 3 volte alla settimana, pagavano le decime al tempio, il fariseo, no? Che si vanta davanti a Dio. Prego 2 o 3 volte al giorno, digiuno, osservo tutte le norme. Ma questo non torna a casa giustificato, dice il Signore. E invece il povero pubblicano, io pecco, sono un peccatore, abbi pietà di me, Signore, abbi pietà di me. Solo questo poteva dire e sapeva dire. Quello è giustificato. Incredibile, ecco, il criterio di giudizio di Dio. È incredibile, ma vero. Dio giustifica chi chiede la misericordia, non chi si vanta di non averne bisogno, no? Dio chiede, ecco, di riconoscerci peccatori, non di far finta che non lo siamo. Questa è la via della luce, la via della bellezza, la via, ecco, del conforto spirituale che solo da Dio può venire. Avete sentito che i missionari per dovere devono affrontare lunghi viaggi per celebrare ogni giorno la Santa Messa, per ricevere la Santa Comunione. E se non si addossassero tali fatiche farebbero male. Dio, per sua misericordia, ha ordinato il mondo in modo tale da permettere all'anima di raggiungere il fine che si è proposto, ma senza darle soddisfazione e felicità nel mondo. Se noi vogliamo consolazioni, allora questo ci degrada. Un'anima è beata quando vigila su se stessa e approfitta di queste indicazioni. L'amore si deve dimostrare con le opere, anche nel distacco, distacco da persone che possono essere intriganti, che possono essere fastidiosi, che possono essere pericolosi per l'anima, no? L'amore si deve dimostrare con le opere. Se la mamma dicesse al figlio portami l'acqua e questi le rispondesse non voglio ma ti voglio bene, questo non è amore per la mamma, ma amor proprio. Qualsiasi attaccamento, qualunque cosa che non è di Dio, è nocivo. L'amore si dimostra con le opere, quindi dice, fai vedere che ami Dio, mostra la tua fede senza le opere. Io con le mie opere ti mostrerò la mia fede, anche se non la professo la fede, però vivo nella carità, vivo nel dono, vivo nella unione di spirito e di corpo anche con le persone che amo, e allora questo dimostra la mia fede. Ma se io, ecco, non dimostro come alla mamma, ecco, di fargli un favore, quello che lei mi chiede, ecco, io non gli voglio bene, anche se lo dico. I due fratelli, no? Uno che dice vado nella vigna, ma poi non va, questo non è gradito al padre. Invece quello che dice non ci vado, non ci vado, dice no, no, però poi fa, e poi ci va lo stesso. E cosa vuole il Signore? Sì, vorrebbe tutte e due, no? Vorrebbe sia la mente sia il corpo uniti in un unico assolo, in un'unica armonia. Però tra le due cose, mente e corpo, preferisce che appunto le cose si facciano piuttosto che si dicano solamente. È meglio essere cristiani senza dirlo, dice San Giustino, che dirlo senza esserlo. È la grande dottrina di Sant'Ignazio di Antiochia, no? È meglio essere cristiani senza dirlo. Intanto non lo dovevano dire, poi se no li ammazzavano, no, i romani. È al tempo di San Giustino, di Sant'Ignazio. È meglio essere cristiani senza dirlo che dirlo senza esserlo. Ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Thank you.
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Ecco, diciamo, abbiamo parlato dell'attaccamento alle cose, attaccamento anche ai doveri, attaccamento anche alle attività che possono un po' inibire la nostra unione con Dio. Qualcosa che c'è di ostacolo, ecco, veramente non ci permette di raggiungere il fine che il Signore ci ha proposto. Dio per sua misericordia ha ordinato il mondo in modo tale da permettere all'anima di raggiungere il fine che si è proposto, ma senza darle soddisfazione e felicità nel mondo. Ecco, pensiamo a Santa Bernadette, quando soffriva molto per la tubercolosi, era a letto, malata, non poteva neanche muoversi più, neanche respirare. La Madonna le apparve ancora e le disse: "Ma io non ti ho promesso la felicità sulla terra, ma in cielo". Quindi. E lei rinunciò ad andare a Lourdes proprio a bere l'acqua perché tanti la invitavano. Vedi, la Madonna fa tanti miracoli con l'acqua di Lourdes e quindi anche tu dovresti beneficarne, dovresti prenderla, dovresti riceverla, fare il bagno, non so. E no, no, quell'acqua non è per me. Ecco, vedete, lei era già a un livello superiore con la vita consacrata, la vita religiosa, forse inizialmente aveva bisogno di quell'acqua, aveva bisogno della Madonna, della visione di Maria per ricevere una missione, no? Però una volta diciamo, compresa la sua missione, una volta accettata da Dio la sua missione, una volta vissuta quella consacrazione totale al Signore per la salvezza del mondo, per la salvezza degli uomini, ecco, basta, no? Ecco, il Signore non le dà la felicità sulla terra, ma nei cieli. Un'anima è beata quando vigila su se stessa e approfitta di questa indicazione. L'amore si deve dimostrare con le opere. Se la mamma dicesse al figlio portami l'acqua e questi le rispondesse non voglio, ma ti voglio bene, questo non è amore per la mamma, ma amor proprio. Ecco, quindi non solo, ecco, parlare, ma fare. Quando due si sposano e poi però c'è qualche problema e subito si vogliono dividere. E ovviamente ne vanno di mezzo i figli che ovviamente hanno bisogno dell'unione coniugale, del papà, della mamma, hanno bisogno di tutte e due perché è la legge di natura, la legge delle cose, la legge scritta nel cuore di ogni uomo e i due continuano a litigare fino a dividersi, no? Fino a farsi dispetti e questa è una grave infrazione alla legge di Dio, non è amore né a Dio né amore al prossimo. Non c'è nessun amore dagli sposi quando si comportano così, si dovrebbe addivenire, almeno per amore dei figli, a una certa concordia, a un certo sodalizio. Non si tratta di fingere, ma di rinunciare a se stessi. Chi ne rinuncia a se stesso e non porta la sua croce non può essere mio discepolo. Qualcuno potrebbe dire come conciliare l'ideale di Nepokalanov con la devozione alla Madre Santissima e ai Santi? Perché amiamo l'Immacolata e ci consacriamo a lei limitatamente. Ecco, come conciliare quindi l'ideale di Nepokalanov? Non per quello che ella è in se stessa, ma perché è totalmente di Dio. Ecco, vedete, c'è un grave errore alle volte, no? Nella devozione alla Madonna. Amiamo l'Immacolata per se stessa, perché è la più bella creatura, la più grande creatura. Ecco. Questa tentazione la disse anche Dionigi l'Areopagita nelle sue lettere, no? Diceva che una volta vista la Madonna, avrebbe avuto paura di amarla come una dea, come si ama una dea, cioè con quell'amore sproporzionato che avevano i pagani per la bellezza femminile. Ovviamente la Madonna è piena di ogni virtù, quindi sarà stata esplicitamente anche molto bella, insomma, no? Dal punto di vista estetico, però. Non bisogna amarla per questo. Certamente ha queste virtù, no? Ce l'ha da Dio. Allora bisogna amare Dio in Maria. Ecco, quindi, questo lo dice chiaramente, non per quello che ella è in se stessa, ma perché è totalmente di Dio. Ecco l'amore vero, soprannaturale, puro per la Vergine Santissima. Stesso che ha avuto sicuramente San Giuseppe. San Giuseppe perché ha preso Maria come sua sposa, non perché l'amasse per sé, no? Sarebbe stato un amore troppo umano, sarebbe stato un matrimonio di questo mondo, un matrimonio pagano, ma lui non voleva questo, l'ha amata, ecco, e l'ha presa con sé solamente perché era disegno di Dio, perché in questo modo amava Dio, in questo modo obbediva al disegno, al piano soprannaturale di Dio. Ecco, e quindi questo lo ha elevato alla santità più eccelsa. Alla santità che non ha pari, che non è uguale, quella appunto del cielo, ecco. Non per quello che ella è in se stessa, ma perché è totalmente di Dio. E così i santi l'hanno amata in Dio, ecco, l'hanno amata senza sovrastrutture, diciamo, estetiche, no? Sì, è vero, la Madonna è rappresentata, la devozione popolare, anche in bellissime immagini, però, diceva Santa Bernadette, giustamente, qualsiasi immagine, anche la più bella che esista, non arriva alla bellezza di Maria, perché è una bellezza divina, non è qualcosa di umano, non è quella delle modelle, ecco, di quelle che si truccano, che si fanno belle, insomma, anche per bellezza naturale, insomma, però si ostentano belle, no? Non è questa la bellezza, è una bellezza che ripugna questa all'uomo di Dio. La bellezza vera è quella dello spirito, è quella del cuore. È quella dell'appartenere a Dio nell'anima e nel corpo. Come Gesù è l'uomo Dio ed è perciò degno di amore infinito, così la Madre Santissima è divina, perché in un certo qual modo lo Spirito Santo è incarnato in lei. Ecco, quindi qual è la sua bellezza? È questa, no? L'anima dell'Immacolata è divinizzata, è senza macchia. E per questo ci consacriamo a lei totalmente e l'amiamo. Ecco, non è male amare la Madonna. Ecco, solo che, ecco, la Madonna provvederà, anche siccome questo amore può essere solamente umano, provvederà a elevare l'amore per lei all'amore di Dio. Perché bisogna evolvere un po' nell'amore anche, no? Non è qualcosa di statico. Quando Dio comanda l'amore, comanda qualcosa che sembra proprio molto immateriale, che sembra molto fluido, no? Cos'è l'amore? Ma concretamente non si può pesare sulla bilancia, non rientra tra i pesi e le misure, non rientra nelle scienze esatte, l'amore. Eppure è il principale comandamento di Dio, amare Dio con tutto il cuore, amare il prossimo come se stesso. Questo è il più grande di tutti i comandamenti, lo dice anche lo scriba che ascolta Gesù, lo dice chiaramente, hai detto bene, maestro, no? E questa è la più grande cosa che ci ha lasciato Dio, il primo e principale tra tutti i precetti che dobbiamo osservare. Ecco, allora, questo amore di Dio è amore della Santissima Trinità. Amore della Madonna e amore della Santissima Trinità. Perché amiamo San Francesco o Santa Teresina? Non per la loro umanità, ma in quanto erano di Dio, ovviamente non nella misura della Madre di Dio. Nei santi vi furono imperfezioni e debolezze, tuttavia li amiamo per amore di Dio. Ecco, Santa Teresina sì, lo diceva, sono un mare di debolezze, un mare di insignificanze, un mare di insufficienza. Io sono l'insufficienza fatta persona, addirittura arrivo a dire così, no? Sono proprio l'inessenza. Lo stesso si sente dire Santa Caterina, no? Da Gesù. Tu sei quella che non è. Io sono colui che è. Certamente ogni cosa che abbiamo, anche minima, anche un granello di sabbia, no? Non ha la sua consistenza in sé, no? Ha la sua consistenza in Dio. Quindi se Dio non ci fosse, non ci sarebbe neanche quel granello di sabbia. Figuriamoci un uomo nella sua complessità, nella sua duplicità di anima e corpo, nella sua armonia tra spirito e carne, nella sua tendenza verso l'assoluto, l'infinito, non può essere da se stesso tutto questo. È ciò che viene da Dio che lo anima, che lo sostanzia, che lo forma. Quando Gesù parla di metamorfosi, metamorfosi è la trasfigurazione, no? Ecco, in greco si dice metamorfosi, che è un concetto ben più vasto di trasfigurazione, non è cambiare la figura, è cambiare l'essere. Metamorfosis, intende proprio metamorfosi, cioè ci dobbiamo trasformare in Dio. Ecco, Dio deve prendere possesso totale della nostra anima. Allora, se c'è questo, il resto non conta. Sì, ci sono le pie pratiche, sì, ci sono le devozioni, sì, c'è l'estetica, il gusto, quello che volete, ma sono tutti accessori. L'essenza è Dio, no? Ecco, il religioso, il consacrato, il francescano soprattutto, che è il mezzo grandioso della Madre di Dio, dell'Immacolata, dovrebbe capire tutto questo. Abbiamo il dovere di amare il prossimo, e questo dovere è così grande che Gesù, parlando del giudizio universale, faceva gli esempi delle opere di misericordia. Le opere di misericordia sono questa espressione massima dell'amore di Dio attraverso l'amore del prossimo. Faceva gli esempi delle opere di misericordia. Non si tratta di amare le creature per se stesse, ma di amarle per amor di Dio, perché Dio le ama. Si tratta di amarle per amor di Dio. Dio le ama. E se qualcuno non è corrotto fino al midollo delle ossa, sente una certa differenza nell'amare il prossimo. Se vede che un'anima ama Dio, le si avvicina maggiormente. Se invece non ama Dio, le evita. La evita. L'amore di Dio fa miracoli dentro l'anima, la trasforma, la fa essere quella che avrebbe dovuto essere. Ecco, la trasforma completamente, no? E quindi, ecco, l'amore di Dio spiega ogni cosa, spiega ogni cosa, spiega ciò che è da Dio. Ciò che risiede in Dio, ciò che da sempre e per sempre risiede in Dio e che dovrebbe risiedere anche nell'uomo. Se qualcuno persiste nel male e non vuole correggersi, non ha buona volontà. Chi invece non si sforza neppure di correggere i minimi difetti, questa è una cattiva volontà, perciò tali anime sono avverse alle anime fervorose e talvolta rivolgono a queste parole pungenti. Ecco, quando uno è insomma nella luce del Signore, no? Cerca di servire Dio con tutto il proprio cuore e trova degli ostacoli immensi dalle creature, no? Beh, vuol dire che allora queste creature si oppongono a Dio, insomma, no? Non ci potranno opporre direttamente in tutto, perché l'anima è libera, l'anima è sovrana, l'anima è assoluta. E quindi, insomma, non c'è niente che si possa opporre all'amore di Dio. Però pongono degli ostacoli, pongono delle sofferenze. E Gesù incontrò la croce, non perché ovviamente aveva sbagliato, no? Ma perché incontrava persone che proprio erano pervicaci nel male, i farisei, gli scribi, i membri del Sinedrio, il sommo sacerdote era sommo sacerdote, fungeva da sommo sacerdote, però era avverso a Dio. Era avverso a Cristo e quindi a Dio, no? Che era il mandato di Dio, ma Gesù era il mandato di Dio e tutti i segni ne parlavano e tutte le scritture confortavano questa tesi sin dall'inizio, quindi poteva credere se voleva, poteva aderire al grande piano di Dio, ma non l'ha voluto, era troppo perverso, era persistente nel male, nel peccato. Che cosa gli interessava a Caifa? Verranno i Romani, distruggeranno la nostra nazione perché c'è questo individuo, quindi dobbiamo ammazzarlo perché è meglio che muoia uno solo, perché sono gli ebrei, no? Si ammazzano pure tra di loro pur di far prevalere, questo è successo, no? Il 7 ottobre, no? Che l'esercito israeliano è intervenuto lì nei pressi della striscia di Gaza per ammazzare quei presunti terroristi, ha ammazzato anche tanti israeliani, no? La polizia, perché bisogna sterminare, perché bisogna uccidere il buono con il cattivo, così siamo sicuri che tutti quanti siano morti, che i cattivi siano morti. Purtroppo è bene che muoia un uomo solo piuttosto che tutto il popolo, dice così Caifa, no? Nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 18, prima della passione. È bene che muoia un uomo solo. Sì, ha fatto ammazzare pur sapendo che era innocente, anzi che era Dio stesso in persona, che aveva paura di perdere la terra, di perdere la sovranità sulla terra. Insomma, Gesù parlava del regno dei cieli, qualcosa di molto più vasto, della terra di Israele, della terra tra i due fiumi, quella che è nella bandiera israeliana. E ancora il grande errore, no? Trasporre l'eternità nella storia, nel tempo. Il tempo è superiore allo spazio, dice Papa Francesco, ma ancora di più l'eternità è superiore al tempo. Quindi, insomma, la vita eterna è il regno dei cieli. È qualcosa che supera, ecco, le dimensioni di un regno terreno per cui ci si scanna, si dà la vita, si ammazza, fanno addirittura i genocidi. Facciamo quindi che in noi non ci siano attaccamenti a cosa alcuna, ma unicamente la volontà dell'Immacolata. La volontà dell'Immacolata è sicura perché è quella di Cristo, quindi non sbagliamo se amiamo la volontà, dell'Immacolata, non l'estetica dell'Immacolata. E allora nulla ci sarà difficile, anche se si tratterà di sacrificare la stessa vita. Cerchiamo di diffondere queste idee tra i giovani, altrimenti allontaneremo dal nostro ideale. Bene, chiudiamo qui, facciamo una bella Pasqua con Gesù, dando la nostra volontà alla volontà dell'Immacolata. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio.